almeno riprendiamo di qua. Dico solo una cosa per introdurci: stiamo iniziando la terza sezione la terza sezione di Marco, quella che va dal capitolo 6 al versetto 6 al capitolo 8 versetto 26, che è la sezione del pane, detta così perché più volte ritornano le parole pane, mangiare, cibo. Il percorso è questo: Gesù sfama Israele, Gesù sfama i pagani, ma i discepoli non capiscono qual è il vero pane. Occorre allora, ed è la fine della sezione, che Gesù ci apra gli occhi, come gli occhi del cieco di Gerico, così a questo punto saremo anche noi pronti a confessare, come Pietro a Cesarea di Filippo, che Gesù è il figlio di Dio e lui sono parole di vita eterna. Capitolo 6, versetto 6, Gesù andava intorno per i villaggi insegnando. Ecco, volevo ricordare proprio la piccolezza del raggio d'azione di Gesù. Erano piccoli villaggi, e anche il giro, dobbiamo davvero a volte storicizzare la missione del Signore, perché noi sentiamo parlare di grandi folle, li portavano tutti malati, probabilmente erano dei numeri molto bassi, perché gli archeologi ci dicono, vi dicevo, che ai tempi della nascita, dell'Annunciazione, Nazareth faceva 80 abitanti, quindi erano poche decine di persone, forse qualche centinaio che lo seguivano, e i malati erano pochi, perché i villaggi erano pochi. Questo ci colpisce davvero, perché ci fa vedere che Dio ha scelto davvero l'ultimo posto, che Dio davvero si è fatto piccolo, che Dio davvero si è svuotato, è il mistero della kenosis. Io la prima volta che andai in Terra Santa e fui colpito, a parte dalla bruttezza dei posti, era agosto, quindi tutto secco, pietre, rocce, e dicevo, ma questa sarebbe la terra promessa dove scorre latte e miele, mamma mia. Ma poi, vedendo la piccolezza di questi villaggi, ero accompagnato da un brillante archeologo biblista, che il professor Bellia, il quale ci spiegava come ai tempi di Gesù fossero davvero dei piccolissimi nuclei di uomini delle caverne, perché sapete, vivevano nelle caverne. A Nazareth la Madonna viveva in una caverna, in una casa scavata nel tufo, nella roccia, eccetera. Quindi erano degli uomini delle caverne. E di fronte al mio sconcerto mi raccontò un midrash, una leggenda molto bella, secondo me, apocrifa, ma molto significativa. Chiedono all'angelo Gabriele come mai lui sia finito in quel buco di Nazareth. Tant'è vero che, vi ricordate, Natanaele, che è un saggio rabbi di Israele, dirà che mai può venire di buono da Nazareth, perché, come dire, una frazione sperduta, come dire, Balme, insomma, che ha 39, sapete, il comune più piccolo d'Italia con 39 abitanti, e fa comune, è il comune più piccolo d'Italia, che mai può venire fuori, anche se la Balme sono fuori, fiori di guide alpine come Toni, Detoni e Castagneri, che, eccetera, eccetera. Ma è un modo di dire per sottolineare la piccolezza. Allora chiedono all'arcangelo Gabriele e gli dicono: come mai sei finito in questa città così piccola? E l'arcangelo Gabriele dice questo: io ho avuto dal Signore l'incarico di andare nel posto più piccolo, più brutto e più povero della terra. Se ci fosse stato un altro posto più piccolo, più brutto e più povero, io sarei dovuto andare là. È molto bello, perché secondo me spiega davvero la teologia dell'incarnazione, no? Cioè di Cristo che davvero sceglie l'ultimo posto e fa una vita che in fondo è una vita, sì, in cui si è speso per 3 anni, ma per 3 anni per girare 4 paesetti che erano lì attorno. Io in questi giorni che sto rileggendo il Vangelo di Giovanni per i vari corsi che sto tenendo, sapete che ogni volta che uno legge la Bibbia resta colpito da una frase nuova, magari l'ha letta 100 volte, adesso sono colpito, perché la sento molto mia, dall'obiezione che mi pare l'Apostolo Filippo, che dice al Signore: Signore, ma perché ti sei manifestato a noi e non al mondo? Guardate che è il dramma di sempre. Cioè, come mai Dio si è affidato a 4 gatti? Si è manifestato a 4 gatti. Gli apostoli avevano questa consapevolezza, tant'è vero che in Giovanni gli chiedono: Signore, ma perché ti sei manifestato a noi e non al mondo? Cioè, non so se voi avete ogni tanto questa sensazione, no? Cioè, voi che dico, ma come mai Dio si è affidato alla povertà della nostra predicazione, no? Cioè alle nostre povere parole, che sono quelle di chi trasmette la parola a tutti i livelli, dai presbiteri agli evangelizzatori, ai catechisti, ai genitori, ai nonni che traducono, cioè trasmettono la fede alle nuove generazioni. Come mai Dio non è eclatante nella sua manifestazione e chiede la debolezza della missione? Ecco, ma è proprio la scelta di Dio. È proprio la scelta di Dio dell'ultimo posto, del farsi piccolo, dello svuotarsi, e vedremo adesso anche di una Chiesa che dovrà andare avanti a portare il suo Vangelo a tutte le genti in mezzi di povertà assoluta, in mezzi piccoli, in mezzi di debolezza. E mi viene in mente poi Paolo che dice che là dove io sono debole è allora che sono forte, no? Cioè che io mi vanterò delle mie debolezze, dice Paolo, perché è la potenza di Dio che poi agisce nelle nostre debolezze. Ed è un po' anche il tema di questa chiesa così povera, così misera, così scarna, che Gesù sta fondando e inviando attorno a sé come missionaria. Se qualcuno legge fino al versetto 12, poi li commentiamo.
Gesù andava attorno per i villaggi insegnando. Allora chiamò i dodici e incominciò a mandarli a due e diede loro potere sugli spiriti immondi e ordinò loro che oltre al bastone non prendessero nulla per il viaggio, né pane né bisaccia né denaro nella borsa, ma calzati soli sandali non indossassero due tuniche. E diceva loro: entrati in una casa, rimanetevi fino a che ve ne andiate da quel luogo. Se in qualche luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno, andandovene, scuotete la polvere di sotto i vostri piedi, a testimonianza per loro. E partiti, predicavano che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano.
Ecco, vedete, Gesù manda i suoi a due. Perché a due a due? Perché in Deuteronomio 19,15 si diceva che una testimonianza, per essere valida, doveva essere almeno portata da due persone. La testimonianza di una sola persona non basta per far condannare chi ha commesso un delitto, un crimine o una qualsiasi colpa. L'accusa deve essere provata almeno da due testimoni. Negli Vangeli e negli Atti noi troviamo spesso delle coppie di apostoli. Alcune di queste sono diventate molto famose, Pietro e Giovanni, oppure Cleofa, ne abbiamo parlato prima, che probabilmente appunto è il marito della sorella di Maria, madre dei dei cugini di Gesù, i cosiddetti fratelli del Signore. Cleofa e l'altro discepolo di Emmaus, i due discepoli di Emmaus, ma il nome sappiamo solo quello di Cleofa, che forse è ricordato proprio perché è il cognato della Madonna. Giovanni ed Andrea, all'inizio del Vangelo di Giovanni. Poi negli Atti abbiamo le coppie celebri, Barnaba e Saulo. Poi voi sapete che Barnaba e Saulo bisticciano a causa di Marco, che vedete anche i santi bisticciano tra di loro, non spaventatevi, è una costante. Barnaba e Saulo bisticciano a causa di Marco, che li aveva abbandonati durante il primo viaggio missionario, e bisticciano così forte che all'inizio del secondo viaggio missionario paolino si separano e Barnaba parte con Marco, che tra l'altro è suo cugino, vedete c'è sempre rapporti di parentela, e invece Paolo parte con Sila o Silvano, che lo accompagnerà invece negli altri viaggi missionari. Ma c'è un significato più profondo: non è soltanto perché bisognava che ci fossero due testimoni perché la testimonianza fosse valida. Il significato più profondo di questo inviarli a gruppi, anche se a gruppetti, è che Gesù non opera da solo come gli antichi profeti. Gesù vive in comunità. E allora questa è una grande differenza. Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, Elia, erano dei solitari, grandi solitari. Invece Gesù vive in una comunità e allora vuole che i suoi discepoli vadano a due proprio per testimoniare la vita comunitaria. Non manda dei profeti singoli, come è sempre capitato nell'antichità. È un profeta che si muove in gruppo con i suoi e vuole che anche i suoi diano questa testimonianza. Cioè, la fede cristiana non è per gli individualisti. Non sono io che mi salvo l'anima chiacchierando individualmente con il mio Signore. Ecco, la fede cristiana è la comunità che sta con Gesù. È il camminare con i fratelli. È l'appartenenza ad un popolo, il popolo di Dio, è l'appartenenza ad un'assemblea, la Chiesa. La parola Chiesa significa ekkaleo, comunità dei chiamati. Ed è questa comunità che è stata chiamata a stare con Gesù, vi ricordate? Li chiamò perché stessero con lui, è questa comunità la quale è chiamata poi alla missione. E questa missione è sicuramente predicavano che la gente si convertisse, ma insieme scacciare i demoni, guarire i malati. Ecco, allora i discepoli hanno questo compito, di annunciare l'Evangelo e di sconfiggere il male. L'unico compito della Chiesa è scacciare i demoni, cioè lottare contro lo spirito del male, che è spirito di egoismo, che è spirito di potere, che è spirito di sfruttamento, che è spirito di menzogna, che è spirito di asservimento dell'uomo, che è spirito di dominio. E contro questo spirito che la Chiesa deve condurre la sua lotta. E la comunità cristiana deve battersi in ogni ambito, in ogni occasione. Prima si chiacchierava con Cristina, che notava come la sua mamma le rilevasse che per la prima volta nella storia, diciamo così, dell'unità d'Italia in poi, ma dei patti lateranensi in poi, il Papa non abbia fatto la messa per i politici. Ed è interessante questo, perché è un modo per sottolineare che si scaccia di nuovo. Quest'anno non l'ha fatta. L'ha fatta l'anno scorso. L'anno scorso l'ha fatta.
Gli ha detto di più.
Gli ha detto tutti i colori e quest'anno non li ha chiamati.
E no, non ci veniamo.
Con grande sconcerto proprio degli stessi politici. Cioè, il compito della Chiesa è cacciare i demoni e cacciare gli spiriti del male. Quindi dire la sua condanna forte laddove c'è il male, il potere, la corruzione, eccetera. Questo brano è stato definito anche la Magna Carta della Chiesa. È una specie di manualetto che stava nelle mani dei primi cristiani, i quali avevano in questo manualetto una serie di norme che Gesù aveva dato ai suoi, e quindi era una specie di vademecum dei primi predicatori della Chiesa Apostolica. Qual è lo spirito che sta sotto questa esortazione? E sicuramente la radicalità richiesta per testimoniare il messaggio. Attenzione, se si analizzano i brani paralleli riportati negli altri sinottici, quindi Matteo e Luca, noi notiamo alcune differenze. Il tema dell'abbandono dei beni è un tema presente in tutti quanti gli Evangeli, Questi 12 Gesù inviò dopo averli istruiti, si legge in Matteo 10. Non procuratevi né oro, né argento, né moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché l'operaio ha diritto al suo nutrimento. Invece Luca, che è più radicale, sapete, sul tema della povertà, premette addirittura: non prendete nulla per il viaggio. E poi riprende l'elenco di Matteo: né bastone, né bisaccia, né pane, né denaro, né due tuniche per ciascuno, aggiungendo il pane e omettendo i sandali, e senza concludere al richiamo al diritto al nutrimento, quasi a sottolineare il valore della testimonianza povera in sé. Marco invece concede ai 12 il bastone e i sandali. e ordinò loro che oltre al bastone non prendessero nulla per il viaggio, né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa, ma calzati solo i sandali non indossassero le due tuniche. Allora voi dite, come mai uno gli dà i sandali e l'altro no? Allora, forse già una mitigazione della chiesa romana, che è la chiesa di Marco, no? alla radicalità della prima comunità, ma ciò non toglie che il senso profondo è sempre quello di una assoluto abbandono in Dio, ecco, solo in Lui dobbiamo mettere la nostra forza, solo in Lui dobbiamo ricercare le risorse della nostra evangelizzazione, solo in Lui dobbiamo cercare lo sprint per andare agli altri e non nei mezzi umani. Ecco, in un altro brano di Luca, notate bene, l'invito di Gesù è esteso non solo ai 12, ma ai 72 discepoli. Quindi questo è un discorso che vale per tutti, perché in Luca 10, versetto 4, si legge: il Signore designò altri 72 discepoli e diceva loro: non portate né borsa, né bisaccia, né sandali, eccetera, eccetera. Allora, cerchiamo di capire all'interno di questa radicalità queste piccole differenze. Matteo non permette il bastone. Perché? Perché scrive agli ebrei e diceva il Talmud, questo commentario della spiritualità ebraica, non si entra con il bastone nella casa di Dio, né con i sandali né con la bisaccia. Quindi era un senso di sacralità della missione, l'andare senza bastone. Come nel Tempio non si va senza bastone, così quando annuncio, faccio una cosa sacra, devo andare senza bastone. Perché Marco invece permette i sandali? Perché in Italia fa freddo. Cioè, mentre laggiù nel deserto Matteo poteva dire potete andare sulla sabbia senza sandali, qui in Italia, a parte che non c'è la sabbia, quindi dobbiamo camminare sulle rocce, sulle pietre, ci fa male la pianta dei piedi, ecco, almeno il sandalo ci viene dato, anche perché il clima è diverso dal clima ovviamente palestinese. Matteo nel suo elenco dice anche: non predicate ai pagani. Marco ovviamente parla agli italiani, ma non dice non predicate ai pagani, altrimenti annullerebbe la missione della Chiesa. Vedete, ci sono delle piccole differenze, no? Che sono, ecco, per esempio in Marco, in Matteo si dice di scuotere la polvere dai vostri calzari, ma perché siamo nel deserto. In Marco si dice di scuotere il fango dai vostri calzari, perché? Perché siamo in Italia e c'è il fango, noi non abbiamo la polvere. Vedete, sono piccoli adattamenti alle comunità che ascoltano questo messaggio. Ma al di là di queste differenze, vi dicevo, la chiamata è quella ad una povertà radicale. La povertà radicale è l'essenza dello stare con Gesù. E stare con Gesù significa essere poveri, come il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Quindi la missione è testimoniare con la propria vita che l'unico tesoro è Gesù Cristo. E quindi non ci si affida ai mezzi umani, ai tesori umani. La povertà è sacramento della nostra fede, è segno efficace della nostra fede in Dio. Senza povertà non c'è fede. I discepoli sono coloro che confidano solo in Dio, quel Dio che provvede agli uccelli del cielo e che veste i gigli del campo. E allora la Chiesa potrà testimoniare il Cristo al mondo solo quando potrà dire, come Pietro e Giovanni, vi ricordate in Atti 3, alla porta bella, allo storpio, guarda verso di noi. Noi non abbiamo né argento né oro, ma quello che possediamo te lo diamo. Nel nome di Gesù, alzati e cammina. Se avessero avuto oro e argento, gli avrebbero fatto l'elemosina e non gli avrebbero risolto il problema. Poiché non avevano né oro né argento, hanno fatto un miracolo, lo hanno guarito nella potenza del Signore, annunciando quindi Cristo con la sua exousia e la sua dynamis, cioè la sua autorità e la sua potenza, per dirla con termini di Marco, con cui l'abbiamo già familiarizzato. E allora ecco, per questo i discepoli non dovranno portare nella loro bisaccia neanche il pane, perché è Cristo il vero pane. Vedete, ci stiamo introducendo nella sezione dei pani. Leggeremo in Marco 8,14 che hanno con sé un pane unico, che è Gesù Cristo stesso. Gesù Cristo stesso. c'è questa norma di entrare nella prima casa che capita. Come mai questo? Fermarsi lì se ti accolgono. Perché proprio i missionari non scelgono la casa più bella, la casa del ricco di turno, la casa del potente. Essi hanno un pane unico, che è Gesù Cristo. E allora nel loro spogliamento, nel loro svuotamento, nel loro non affidarsi a nulla di concreto e di terreno, dovranno testimoniare che Cristo è il pane unico. Quindi andranno nella prima casa che capita. Se vengono respinti, non si imporranno con la forza, non faranno le crociate, non prenderanno a bastonate, se ne andranno scuotendo i calzari, che è un gesto di separazione, no? È anche un gesto di accusa nella Bibbia, ma che è un gesto assolutamente non violento, di liberalità, di gratuità, della libertà in cui ho offerto questo messaggio. Io offro la parola cristiana. Se non l'accettano, non la porto con la spada, non la porto con le crociate, scuoto il calzario. È un gesto di assoluta gratuità. E poi, dopo questo annuncio della parola, ecco che i discepoli sono invitati a scacciare i demoni, guarire gli infermi. Vedete, la parola si affianca sempre a gesti concreti. A gesti concreti. Non esiste un cristianesimo che non costruisca già oggi segni del regno, che non costruisca già oggi una parte del regno di Dio, che non porti già oggi liberazione. Liberazione. Ieri qualcuno mi diceva: ma cosa vuol dire quel versetto di Giovanni, la verità ci farà liberi? Ricordate che la verità in Giovanni, aletheia, è Dio. Vuol dire è Dio che ci fa liberi. Il Dio della Bibbia è un Dio liberatore. È un Dio che si presenta come colui che fa fare esodo dagli schiavi d'Egitto alla terra promessa. In Gesù Cristo è colui che ci fa fare esodo dalla nostra creaturalità, quindi dalla nostra sofferenza, dalle nostre malattie, dalla nostra morte, al trionfo della sua risurrezione e quindi alla vita stessa divina, in cui noi avremo la shalom messianica, la pace eterna, la felicità eterna, la vita eterna stessa di Dio. Ecco, il cristianesimo non è solo parole, il cristianesimo deve essere fatti, deve essere costruzione di bene, cioè deve essere già oggi portare la vittoria sulla malattia, sulla sofferenza, sulla morte, sui demoni. Voi che avete più o meno la mia età, vi ricordate ai nostri tempi del primo concilio che si parlava per la prima volta, dopo il primo dopo concilio, di evangelizzazione e promozione umana, ma veramente il Concilio ci ha richiamato a questo. Forse per secoli si pensava soltanto all'evangelizzazione e poi, per carità, c'era la carità individuale che doveva in qualche modo supportare e suggellare questa evangelizzazione, ma il Concilio ci ha detto con molta chiarezza che quando parla della missione a tutti i credenti, a tutti i credenti, preti, suore, laici, che questa testimonianza deve essere fatta in parole ed opere. È proprio un ritornello che si radica su questo. Il credente non è solo colui che annuncia l'Evangelo, il credente è colui che pone dei gesti concreti della novità del regno, quindi che già oggi crea situazioni di comunione, di liberazione dei poveri, di aiuto agli ultimi, di reintegrazione degli esclusi. La nostra testimonianza della parola è monca se mancano le opere. Se mancano le opere. Al contempo non siamo chiamati solo a fare la carità, non siamo chiamati solo a operare la giustizia, non siamo chiamati solo a creare un mondo nuovo. Noi abbiamo qualche cosa di più da dire agli altri. Dobbiamo dire che Cristo è risorto e vince la nostra morte e ci fa figli di Dio. Quindi non possiamo dire da una parte soltanto andremo in paradiso tutti, coraggio, dobbiamo porre concretamente dei gesti di novità di vita, e questo è il grande messaggio che la Chiesa deve portare, con segni di carità fraterna, di aiuto agli ultimi, di condivisione con chi è all'ultimo posto. E nel contempo però dovremmo anche dare il lieto messaggio che anche la finitudine creaturale, quindi il nostro essere fragili, poveri, ammalati, il nostro morire, sono definitivamente sconfitti nell'amore di Dio risorto. Ecco, questo Vangelo del discepolo, che abbiamo letto oggi, ricordiamoci bene, non è soltanto per gli apostoli, è per tutti i credenti. Non è rivolto quindi ai preti o alle suore o a quelli che partono missionari. Questo brano lo dobbiamo rileggere nella pace come un brano per ciascuno di noi, per ciascuno di noi, perché la chiamata alla missione in povertà e in gesti concreti vale per tutti, tutti noi. Voi sapete che non siamo stati fatti cristiani per salvarci l'anima. Il Signore salva anche quelli che non sono cristiani, l'abbiamo detto tante volte, basta che vivano secondo coscienza e amen. Il Signore ci ha chiamati per essere missionari, ci ha evangelizzati perché diventiamo evangelizzatori, ci ha chiamati perché diventiamo profeti, dal greco profaino, cioè parlo a nome di, cioè gente che parla a nome di Dio. Ciascuno di noi deve parlare a nome di Dio. E oggi Dio non ha altra bocca per parlare, non ha altre mani per abbracciare, non ha altri piedi per arrivare che la bocca, le mani e i piedi di ciascuno di noi. Il Concilio Ecumenico Vaticano II, nel decreto sull'apostolato dei laici, ci ha ricordato che ci sono luoghi e circostanze in cui se non arriva il laico non arriverà mai il regno di Dio. Quindi ciascuno di noi deve prendere coscienza che la sua missione battesimale è una missione profetica, è una missione profetica. Il cristiano è colui che è chiamato per chiamare, il cristiano è profeta perché è stato convocato per convocare. E allora dobbiamo scoprire davvero questo, innanzitutto ricordando che la base è stare con Gesù e fare esperienza di Lui, essere liberati dai nostri demoni, dalle nostre malattie. Quando abbiamo scoperto Gesù come liberatore, quando abbiamo scoperto Gesù come redentore, allora questo non è un'esperienza da tenere per noi, ma è un'esperienza da raccontare agli altri, è un'esperienza da trasferire agli altri. Perché nella misura in cui abbiamo fatto esperienza di Gesù, questo è essere cristiano, in questa misura siamo profeti, siamo apostoli, cioè siamo degli inviati, siamo dei mandati. Mi fermerei qui perché il tempo è finito, e dopo la pausa apriamo la riflessione comunitaria, i contributi, le sottolineature su questo tema.
E in particolare cercheremo di condividere un po' la riflessione e lo stimolo che ci è venuto, cioè cosa vuol dire oggi essere profeti nella nostra società, nel nostro piccolo mondo, no? Perché non pensiamo appunto al mondo, all'universo, ma alla nostra famiglia piuttosto che alla parrocchia, stavo pensando. Ok,
chiedo scusa un attimo prima che ci distinguiamo, sì. Diciamo, io mi sono trovata nella borsa.
Sono miei! Sono io, ho cercato tutta la settimana! Infatti vedi che non ho preso un altro!
Mi sono trovata degli occhiali.
Volevo chiederlo a Cristina prima.
Secondo me sono occhiali da donna. No. Piccoli, leggeri, così.
Sono questi da vista.
Vedi?
Tanto, io ho detto.
Nulla si crea, nulla.
Sono contenta.
E ho detto che non saranno mica di carro.
Li uso pochissimo perché qui c'è luce, ma quando c'è poca luce
ti telefona, io corro subito.
Ma volevo chiederlo di fatti a Cristina.
Allora, che era qui vicino, l'ho preso per quel mio spiccio e me ne sono. Allora, ho trovato di chi sono. Almeno.
Mentre Cristina prepara il caffè, io vi do la tessera e la ricevuta così come me li ha consegnati Rossana. Voi leggete soltanto i dati per vedere che siano stati riportati bene e ritirate la tessera e la ricevuta, e invece il foglio lo lasciate lì.